consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, con me oggi Tania Ciriaco al centralino e Roberto Conti in regia. Oggi parleremo di diabete, perché la presenza del diabete nella popolazione mondiale è aumentata negli ultimi 30-40 anni davvero in maniera esponenziale. Basta pensare che se nel 1980 i malati erano circa 100 milioni, attualmente il numero delle persone diabetiche ha addirittura sorpassato i 400 milioni. Per questo motivo la parola d'ordine è prevenzione, vengono regolarmente lanciate delle campagne per meglio far conoscere alla popolazione questa malattia, questo disturbo, e anche la scorsa settimana è proprio stata celebrata la giornata mondiale del diabete, questo il 14 novembre. Diabete il cui nome, il nome più appropriato sarebbe diabete mellito. Il diabete è il più noto disturbo metabolico che può interessare l'essere umano. Ma allora oggi vedremo che cos'è esattamente, cosa lo caratterizza, quali sono i sintomi, quali le cause, quali tipi di diabete esistono, ma soprattutto come gestirlo. E lo faremo grazie al dottor Pietro Gerber, endocrinologo. Buongiorno, dottor Gerber.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Dottor Gerber, che da tantissimi anni, oltre insomma per professione, davvero anche, non dico per passione, però
possiamo dire anche per passione,
collabora appunto con anche l'associazione Diabete Ticino e è davvero molto attivo e presente anche con i suoi pazienti. Allora, vogliamo ripartire dall'ABC, lo diciamo sempre, anche perché magari finché una patologia, un disturbo, una malattia non ci riguarda personalmente o non riguarda la nostra sfera dei familiari, sì, ascoltiamo, però abbiamo sempre questo ascolto leggermente distratto. Poi, quando invece veniamo toccati dalla problematica, ecco che allora ascoltiamo nei minimi dettagli. È bene ricominciare sempre da capo. Che cos'è il diabete?
Sì, allora il diabete, la diagnosi di diabete, insomma, quando si definisce una persona diabetica è misurando lo zucchero nel sangue, la glicemia. E questa è proprio la definizione, è così che si scopre, è così che si sa se va bene o no, non va bene. E questa definizione è quella che esiste da un pezzo, è una definizione che è sempre utilizzata ed è anche giusta, perché probabilmente lo zucchero nel sangue, se è troppo alto, non va bene.
E se è troppo alto e non va bene, che cosa succede?
Allora, se è troppo alto e non va bene, cosa succede? In realtà quello che lo zucchero, anche leggermente alto, può non dar fastidio alla persona, però col tempo è un po' l'acqua sul ferro che arrugginisce. È uguale per il diabetico: se lo zucchero resta troppo alto per tanto tempo, sopravvengono le complicanze ben conosciute sia sul sistema cardiovascolare sia agli occhi, i reni, i nervi, eccetera. Dunque è quello che si teme. In realtà non è che si teme lo zucchero, perché lo zucchero è dolce e carino, ma quello che si teme sono proprio le conseguenze di avere questo zucchero troppo alto.
Beh, facciamo comunque anche una distinzione, perché esistono diversi tipi di diabete, i più conosciuti sono quelli di tipo 1 e quello di tipo 2.
Sì, penso che senza andare nei dettagli inutili, c'è proprio un tipo di diabete che è il tipo 1, che è il diabete del giovane, che è il diabete all'insulina, insulino richiedente. Del resto la parola è insulino richiedente. Perché richiedente? Perché se la persona non sopravvivrebbe a lungo senza fare queste iniezioni di insulina. E poi c'è l'altro tipo, che è il diabete di tipo 2, che invece solitamente inizia più tardi nella vita, ma che è molto più frequente. È quello il diabete del quale dobbiamo occuparci in priorità.
Io ho evidentemente curiosato i dati, quindi il 95% dei pazienti soffre di questo tipo di diabete, del diabete 2.
Sì, effettivamente è la stragrande maggioranza delle persone, però questo non vuol dire assolutamente che un diabetico che fa l'insulina è per forza tipo 1, non vuol dire quello. Quello che bisogna tenere a mente molto bene è che nella forma giovanile del diabete, il diabete di tipo 1, che può sopravvenire anche più tardi nella vita, la produzione insulinica è a un certo momento completamente annullata. E questo che caratterizza proprio questo diabete di tipo 1. Invece nell'altro c'è insulina solitamente, allora ci sono due possibilità: o l'insulina è effettivamente lentamente carente, o allora non lavora bene. E perché non lavora bene? Non lavora bene perché la persona ha preso peso, perché la persona non si muove abbastanza, diverse cose che si possono effettivamente evitare.
Un disturbo, chiamiamolo così, che sorge nel corso della vita. La cosa subdola è che esistono tante persone in apparenza sane, quindi senza disturbi, che però hanno già un diabete, diciamo, nell'organismo, silenzioso, che sta probabilmente già creando qualche piccolo danno, qualche piccola preoccupazione.
Da quello che abbiamo detto prima, in realtà effettivamente è proprio così. Il problema non è il diabete, è una certa fragilità, e penso la parola importante è la fragilità della produzione di questa insulina, che è così importante. E una persona che ha un pancreas, perché viene prodotto lì nel pancreas, che non funziona a sufficienza, con gli anni, poco a poco, ha troppa poca insulina per i suoi bisogni, e poi ritorneremo sulla parola bisogni, e in quel momento lì lo zucchero comincia a salire, la glicemia comincia a salire e si fa la diagnosi di diabete. E così l'iter. Naturalmente ci sono lì due possibilità. Una possibilità è che effettivamente il pancreas non lavora abbastanza, e comunque deve essere, se il diabete non c'è, se il pancreas lavora molto bene. E l'altra possibilità effettivamente è che, malgrado il fatto che c'è abbastanza insulina in giro, non basta per coprire i fabbisogni della persona, per esempio se la persona aumenta di peso.
Questo, come per tantissime malattie, ormai si sa, uno dei fattori a rischio, così come si sa che sempre di più la popolazione denota un forte aumento di peso.
Sì, allora c'è un aumento di peso della popolazione che si verifica da noi, che si verifica nei paesi detti sviluppati, ma anche negli altri. E questo aumento di peso è dovuto in gran parte, e bisogna dirlo e ripeterlo, è dovuto alla malalimentazione, in primis. In secondo, anche dal fatto che la gente si muove meno, ma l'alimentazione è certamente la chiave del problema.
Ma l'aumento del peso, la cattiva alimentazione, sono queste le cause scatenanti, oppure comunque bisogna essere predisposti?
Allora, è un problema molto importante. Chi è a rischio di diabete? Chi è a rischio di diabete? A rischio di diabete è qualcuno che ha un diabetico nella famiglia, che siano i fratelli, che siano i figli. E dunque è importante a questo punto che la persona faccia qualcosa, se già alla mamma diabetica, al padre diabetico o il fratello diabetico, che faccia qualcosa per informarsi sul da farsi in questo tipo di situazione, perché qualcosa da fare c'è. Il diabete, se una persona ha una familiarità per il diabete, rischia di sopravvenire una volta o l'altra, però dovrebbe arrivare il più tardi possibile. E quello che si può fare, si può evitare in assoluto, questo è possibile, ma spesso già di ritardarlo di 8-10 anni è già un beneficio, perché il diabete rovina la persona, rovina gli organi se dura un pezzo. Dunque tanti anni di diabete vuol dire più probabilità di avere dei problemi. Dunque se sopravviene a 50 anni o 60 anni fa una grossa differenza.
Quindi importantissima una diagnosi precoce. A questo punto, chissà di avere magari il diabete in famiglia, visto che, come ci stava dicendo, è ereditario, dovrebbe magari regolarmente fare dei controlli.
Sì, io penso che sarebbe auspicabile che la gente che ha effettivamente questi problemi, che ha rischio di diabete, e l'abbiamo detto, rischio di diabete da queste persone che hanno un diabetico in famiglia e sono molto numerose, nella nostra popolazione ci sono tanti casi di diabete e tante famiglie che l'hanno nella genetica, che queste persone si informino in modo preciso su quello che possono fare. Non vuol dire assolutamente che loro devono avere una vita triste, che non possono più mangiare niente, eccetera. Però devono essere furbi abbastanza per consultare gli esperti del campo e sapere esattamente dove investire, perché se si investe al posto giusto non si soffre tanto o non si soffre del tutto, però si evitano poi dei fastidi più tardi.
Ma se si fanno le cose giuste si può evitare che la malattia insorga o si può solo ritardarla?
Io penso che solo per dare un esempio, perché secondo me è importante di dare degli esempi. Io ho una carissima persona che è venuta a trovarmi, che aveva il diabete molto alto, e questa persona le ho spiegato che se il peso diminuisce, se si mette a muoversi di più, eccetera, il diabete si sarebbe messo a posto. E così è stato, la persona è diminuita 20 kg, adesso ha una vita molto più sana e praticamente le sue glicemie, il suo zucchero nel sangue è normalissimo, al punto che andando a consultare in un ospedale qui a Lugano, il medico che l'ha vista ha detto: ma lei signora non ha il diabete, cosa mi sta raccontando? E la signora era quasi offesa, perché dice: ma certo che ho il diabete. Sì, finché questa persona sta attenta a quello che fa, pratica un'alimentazione giusta, la glicemia sarà normale. Se invece si lascia andare, comincia a mangiare, a non più muoversi, eccetera, allora riappare. Dunque non è che una persona è guarita dal diabete in quel senso lì, sta bene se fa le cose giuste.
Lo tiene sotto controllo.
Lo tiene sotto controllo.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto Raffaele?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Volevo farle una domanda.
Prego.
Se era fattibile.
Certo.
Grazie. A prescindere che, vabbè, io ho avuto il padre che è deceduto proprio per delle conseguenze dovute alla diabete mellito, volevo chiedere questo: è fattibile che il pancreas produca più, come si suol dire, adesso mi sono imballato, le metto scusare.
Niente.
Cioè, no, ecco, è fattibile che il pancreas abbia delle disfunzioni e produca appunto maggior sostanza rispetto a quello che il nostro corpo richiede? Ecco, era questa la domanda un po' particolare.
Grazie Raffaele, ci ascolti per
grazie
radio, grazie.
Sì, è meglio, grazie mille a voi, di nuovo, arrivederci.
Allora, la domanda è molto pertinente, è quella di sapere se questo pancreas che può produrre troppo insulina, se questo pancreas è in grado di produrre troppa, il che porterebbe naturalmente a un abbassamento dello zucchero e far star male la persona. Allora, quello che succede in realtà da questi diabetici all'esordio, all'inizio, è spesso che loro producono più insulina della persona normale. Non è che il pancreas non ne produce anche di più. Però i bisogni della persona sono aumentati e dunque, malgrado tutto, lo zucchero sale. E poi c'è la situazione, naturalmente, una seconda situazione che è molto più rara, che è quella di avere una produzione di insulina esagerata in certe situazioni dove la persona sta male. Effettivamente questo è una cosa che esiste. E l'ipoglicemia si chiama ipoglicemia quando lo zucchero è troppo basso. L'ipoglicemia è qualcosa che dà molto fastidio alla persona. E sottolineerei ancora un'altra cosa: è che chi si cura, per esempio, con l'insulina, ma questo vale anche per certe compresse, può in certe situazioni avere delle quantità esagerate di insulina nel sangue e allora patire di abbassamento dello zucchero, di ipoglicemia. E questo è un fattore molto limitante alla cura del diabetico, per esempio, di tipo 1.
Noi ringraziamo sempre gli ascoltatori per gli interventi che non possono che arricchire le nostre trasmissioni. Stanno già arrivando i primi messaggi. Dopo Stevie Winwood li cominceremo a leggere e sentiremo le risposte del dottore. Prima vi ricordo appunto come comunicare con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Same boy I used to be. Stiamo parlando di diabete, di questo disturbo metabolico che interessa davvero tantissime persone. Lo stiamo facendo con il medico endocrinologo Pietro Gerber. Stanno arrivando tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Per esempio, Carlotta, una mia omonima, ci scrive: buongiorno, le ipoglicemie spontanee come si situano nel contesto diabetico? Il rimedio, la terapia non sta nell'assunzione di zuccheri, salvo in caso di emergenza? Questo è sempre vero, dottor Gerber?
In realtà bisognerebbe dire il contrario. In caso di emergenza bisogna assolutamente prendere dello zucchero. Questo è una regola. E poi in realtà le ipoglicemie un pochettino si possono anche prevenire. In particolar modo a quelli che prendono l'insulina e quelli che hanno certe pastiglie che creano queste ipoglicemie. Bisogna reagire rapidamente perché una persona può andare anche in coma e dunque è importante di controllare bene le ipoglicemie. Poi bisogna dire che per chi si occupa di diabetici l'ipoglicemia è una bestia molto cattiva, è quello che ci limita a abbassare le glicemie, perché se per esempio una persona prende troppa insulina poi fa ipoglicemia e allora non possiamo curarla bene come vorremmo. No, l'ipoglicemia è centrale, è veramente molto molto importante e bisognerebbe più che altro prevenirla.
Un altro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, chiede la definizione di diabete mellito.
Allora, mellito vuol dire zucchero, mellito vuol dire il miele, la cosa zuccherina, è quello che vuol dire. La definizione, in realtà, il diabete è, come abbiamo detto all'inizio, è un aumento oltre un certo valore, e questo valore è 7,1 millimolari della glicemia a digiuno. È così che si fa la diagnosi. Altri modi di fare la diagnosi sarebbe di misurare l'emoglobina glicata, un altro mezzo è di fare un test di tolleranza al glucosio, ma basta misurare la glicemia a digiuno e se supera un certo valore si dice che la persona è troppo alta.
Qualcuno ci scrive: un mio caro amico ha il diabete, gli hanno già amputato un terzo di piede e ha già fatto un infarto. Sebbene sia stato spronato ad evitare lo zucchero e a muoversi, non fa nulla di movimento e lui dice che sa come regolarsi da solo con lo zucchero e quindi non lo evita. Non capisce che il diabete è un killer silenzioso. Ma cosa si può fare?
Sì, la parola killer non mi piace tanto, perché in realtà sì, siamo tutti mortali e non è solo il diabete. Quello che è importante di capire in questa situazione, un modo di sapere se uno è metabolicamente al buon livello, è quello di misurare girovita. Il girovita è molto importante. Girovita si può misurare con un centimetro naturalmente, ma si può anche vedere dai pantaloni o dalla gonna. Se questo aumenta non va bene, perché il grasso, quello che è killer, non è il diabete, è il grasso che abbiamo addosso, perché il grasso che abbiamo addosso ci gioca contro. Il grasso non è un tessuto morto, non è solo un deposito di sostanze grasse, è anche un produttore di infiammazioni e di molecole che poi loro ci ammazzano.
Ma perché questo grasso sul girovita è più importante del grasso accumulato in altre parti del corpo? Non si tratta quindi evidentemente solo di una questione estetica. A me è capitato nell'ambito di campagne di essere, per esempio, è stata fermata in stazione da persone con tanto di centimetro da sarta in mano che chiedevano ai passanti: scusi, posso misurarle il girovita?
Giusto, giusto.
E poi davano delle informazioni su questi valori. Quindi perché proprio lì?
Perché in realtà noi il tessuto grasso ne abbiamo bisogno. Il grasso deve essere nel tessuto grasso, ma quando comincia a crescere nella pancia è che ce n'è troppo. Ce n'è troppo, allora non sa dove andare, si mette lì. E si sa benissimo che questo grasso è quello che produce queste sostanze tossiche. i famosi IGF, che poi vanno a colpire anche il cuore, anche il cervello, eccetera. Dunque sarebbe molto importante vivere con il centimetro e sapere quando questo sale, quando aumenta questa misura, di parlarne con chi può eventualmente aiutarci, senza rendere la nostra vita triste, ma a frenare questo aumento.
Però mi ha colpito questa cosa, no? Che diceva, quando il grasso è tanto un po' ovunque, poi tende a focalizzare molto sull'addome. Ci sono però delle persone che strutturalmente hanno questa famosa forma che dicono a mela, per cui hanno magari le gambe magre, le braccia magre, ma un addome piuttosto importante.
Sì, diciamo, gli studi parlano chiaro. Il grasso, se ben ripartito dappertutto, è meno pericoloso. Quello che è pericoloso è proprio quando è lì, e questo lo sappiamo. Del resto c'è una correlazione, c'è una relazione tra il giro vita e le malattie cardiovascolari, e questo all'infuori del diabete. Del resto, quando un diabete va male, quello che la gente non sa, quando un diabete va male la gente tende a dimagrire. Non è il contrario. Dunque le possibilità sono due: se c'è molta insulina, uno aumenta di peso, poi aumenta anche il giro vita. Se c'è carenza di insulina, uno dimagrisce, ma non è un dimagrimento sano.
Ah, ecco, preziosa informazione. Invece un altro ascoltatore ci chiede, l'ha velatamente già detto, con quali valori di glicemia si può parlare di diabete. Grazie mille.
Allora, bisogna capire bene, questa definizione è assolutamente arbitraria, però non è completamente arbitraria, nel senso che sono stati fatti dei studi di popolazione e hanno visto che certe lesioni, certi problemi, in particolare dell'occhio, che sono tipiche del diabete, appaiono quando la persona ha un valore al di là di questo famoso 7-1 a digiuno. E sono sulla base di questi studi che poi si è deciso di stabilire questo 7-1. Però bisogna capire bene che non è che una persona diventa diabetico da un giorno all'altro, no, e c'è tutta un'evoluzione dietro. C'è solo un momento che la capacità della nostra insulina a regolare lo zucchero è superata, e allora lo zucchero sale. È lì che c'è la prevenzione. La prevenzione deve essere fatta prima che arrivi il diabete. Poi, siccome come il nostro paziente, che la persona che ha telefonato, che ha questi grossi problemi legati al diabete, anche lui qualcosa può fare.
Qualcuno ci chiede: chi ha manifestato un diabete in gravidanza deve preoccuparsi per il futuro?
Sì, allora questo è molto importante. Si sa che una certa percentuale delle donne che hanno un diabete in gravidanza svilupperanno un diabete nel futuro, questo si sa, e dunque sono delle persone che devono ancora più stare attenti alle cose che abbiamo detto, tipo giro vita e peso e alimentazione, e dunque dovrebbero quelle donne lì informarsi. Perché ancora una volta ripeto, non è vero che il fatto di stare attenti sia un castigo. Il fatto di stare attenti porta salute, e la salute è una cosa positiva. Dunque questa parola dieta non mi piace, non è il problema della dieta, bisogna forse organizzare la sua alimentazione in modo da non andare verso i problemi.
Quindi esiste un diabete gestazionale che si manifesta in generale nel corso della gravidanza?
Assolutamente, perché bisogna realizzare che prima di tutto le donne in gravidanza hanno lo zucchero abbastanza basso e bisogna tendere a averlo così. E poi quello che succede è che la donna è di più, in gravidanza è di più, perché prima è una e poi diventa due, e dunque ha bisogno una quantità di insulina maggiore, e questa insulina può tutto a un tratto mancare. Del resto io seguo diverse donne che hanno un diabete in gravidanza, e facendo semplicemente, adattando la dieta, si vede che che lo zucchero resta dei livelli accettabilissimi e che il bambino nasce normalissimo. Se non si facesse niente sarebbe naturalmente pericoloso, perché il bambino continua a crescere e dopo naturalmente al momento del parto ci sono i problemi.
Franca invece ci scrive: purtroppo il diabete può presentarsi anche come conseguenza di una cura mirata per un'artrite psoriasica. Medicamento, si dà un medicamento che ti aiuta a stare bene per l'artrite, ma che ti causa diabete di tipo 2.
Sì, è giusto che ci sono delle... Ci sono, come abbiamo detto prima, la quantità di insulina prodotta dal nostro pancreas può essere sufficiente nella situazione normale, ma se introduciamo per esempio del cortisone, solitamente la sostanza si chiama prednisone, i bisogni insulinici aumentano, come del resto nel diabete gestazionale, e allora il pancreas non ce la fa più.
Un altro ascoltatore invece ci scrive: io non faccio uso di insulina e per prevenire l'ipoglicemia spontanea, e si sente quando arriva, mette tra parentesi, devo contare su 5 pasti giornalieri ridotti. Com'è? Funziona?
Effettivamente, certamente che l'ipoglicemia si cura. La persona più importante nell'ipoglicemia è la dietista che può stabilire come fare in modo da organizzare i pasti, perché bisogna sapere una cosa: ogni qualvolta mangiamo dei carboidrati o dello zucchero, in un primo tempo lo zucchero sale, in un secondo tempo tende a scendere, e dunque se uno organizza bene i suoi pasti, sia facendo più pasti al giorno, sia la composizione del pasto è molto importante, la quantità di proteine, di grassi e di zuccheri, si può evitare queste crisi ipoglicemiche che disturbano tantissimo le persone.
Noi ci ascoltiamo una bellissima canzone di Jack Savoretti e vi ricordo ancora una volta come scrivere, come messaggiare, come eventualmente telefonare e chiedere consigli al dottor Gerber.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Through love and war, we'd fight for everything and more to save the
Stiamo parlando di diabete con il dottor Pietro Gerber, che è endocrinologo. Stanno arrivando messaggi, telefonate. Chiedo a Raffaele di pazientare perché cominciamo con Maria. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Io volevo chiedere, siccome che io ho 76 anni, ma mi sta venendo un pochettino di pancia, con l'alimentazione cosa dovrei mangiare? Per esempio pancia, potrei la pasta potrei evitarla?
No, no, la pasta no. In realtà la pasta
perché
sarebbe la,
mangione, no?
la fonte di carboidrati che va meglio. Quello che non bisognerebbe fare è aggiungere il pane alla pasta. Se riesci a evitare il pane è meglio.
Io odio un pochettino di pane insieme alla pasta.
Ho capito. Allora se vuol fare qualcosa cerchi di evitare il pane almeno quando mangia la pasta.
Okay.
L'altra cosa che bisogna evitare assolutamente, sì. ma quello penso che lei lo sa e non lo fa, è la Coca-Cola. Quello.
Sì.
E tutte le cose, le bevande zuccherine sono molto pericolose, compresi...
No, io bevo acqua minerale, ecco. Acqua del rubinetto, diciamo.
L'acqua del rubinetto è eccellente.
E poi magari a mezzogiorno, perché aggiungo un pochettino di birra a me e mio marito, una bottiglietta di quelle piccole.
Fa benissimo. Meglio la birra che il succo d'arancio o quelle cose lì.
Le spremute le me le faccio io la mattina.
Sì, ma sarebbe meglio di mangiare l'arancia.
Eh?
Sarebbe meglio mangiare l'arancia.
Mangiare l'arancia. Okay.
Sarebbe meglio mangiare l'arancia.
Ok, perché non è che mangio tanto l'arancia, perché quella mi fa bruciare lo stomaco.
Sì, ma
mi mette acidità.
La spremuta non è così una buona idea.
È uguale.
Maria, noi la ringraziamo tantissimo, ci ha proprio dato l'occasione per dare qualche consiglio mirato. Grazie Maria.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Buona giornata.
grazie
mille, Maria. Allora torniamo dopo sull'alimentazione, perché ci sono tanti consigli importanti da dare. Sentiamo prima Raffaele, che è in attesa. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io volevo chiedere questo. Qualche tempo fa ho seguito un documentario sulla RSI nella quale si parlava delle statine contenute nelle pastiglie per abbassare il colesterolo. In questo documentario si portava questa tesi, che hanno un'influenza sul metabolismo e possono alla lunga causare anche il diabete. Cosa ne pensa il dottor Gerber?
Sì, grazie, sì. Raffaele, ci ascolti per
Prego.
Radio, grazie.
Sì, grazie.
Sì, effettivamente è vero che specialmente all'inizio, quando si danno delle statine, ci può avere un piccolo innalzamento della glicemia. Però bisogna dire una cosa che è molto importante. Ultimamente hanno pubblicato uno studio con 300.000 persone seguite in Svezia, dai registri della Svezia, e hanno guardato se queste persone che avevano il diabete, se si curavano bene, vuol dire che prendevano le statine, prendevano la cura per il diabete giusta, avevano la pressione giusta, il colesterolo giusto, eccetera. E si sono accorti che se una persona è veramente curata bene, compreso con le statine, il suo rischio di fare dei problemi è uguale a quello di una persona non diabetica. Dunque lo stesso non bisogna demonializzare le statine, perché lo stesso hanno una certa utilità, gli studi sono stati fatti e parlano molto chiaro.
Un'ascoltatrice ci dice: io sono sempre con un'alimentazione sana, curata, sono in forma fisica, faccio tanto sport, sono alta 1,68 per 63 kg, ma ho il diabete mellito. Perché?
Allora, prima di tutto, io adesso non conosco tutti i suoi dettagli. Il concetto importante è che noi abbiamo un pancreas che è capace di produrre questa insulina così importante per mantenere la glicemia giusta come deve essere mantenuta, e questo pancreas può essere più o meno forte, più o meno capace di produrre abbastanza insulina per tutta la vita. Certamente quello che noi dobbiamo fare è, col pancreas che abbiamo, dobbiamo cercare di non sprecare questa insulina, vuol dire cercare di seguire queste regole alimentari un po' giuste, ma questo anche prima che arrivi il diabete. L'altra cosa, dal punto di vista del movimento, perché il movimento è importante? Perché se una persona si muove di più, è più sensibile all'insulina, vuol dire che non ha più bisogno di produrne così tanta, e il fatto di non avere delle esigenze così alte in insulina fa che il pancreas non si sciupa così in fretta, non esaurisce così in fretta la sua capacità di produrre. E lì bisogna dire una cosa: se una persona ha un pancreas favolosamente attivo e mangia sbagliato, cosa succede? Questa persona aumenta di peso. Se una persona ha il pancreas che è debole, cosa succede? Diventa diabetico. Cos'è meglio? Non lo so.
Un ascoltatore ci dice, molto molto chiare le esposizioni del dottor Gerber, quindi prevenzione, 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 ogni anno fare i controlli. A questo punto la domanda è: a partire da che età fare dei controlli un po' più regolari o approfonditi?
Ma io penso che quando si fa un controllo il medico dovrebbe essere anche in grado di dire: lei torni fra un anno, o fra 5 anni, fra 10 anni, insomma è quello che fa il controllo che stabilisce se la persona è a rischio o se invece è tranquilla. E poi vi ho dato anche una chiave che mi sembra molto importante: misurate il vostro giro vita. Se questo aumenta, vuol dire che siete sulla strada sbagliata, e allora forse lì bisogna cambiare qualcosa nello stile di vita, alimentazione o movimento.
Roberto ci chiede: che effetto ha sulla mente umana il diabete? Può frastornare la condotta di una persona?
Allora, abbiamo parlato prima di ipoglicemia. Chiaramente se uno è in ipoglicemia non ragiona in un modo sempre giusto e fa delle cose sbagliate. Questo è un dato di fatto. Quello che bisogna sapere è che noi siamo... Il nostro corpo è un'organizzazione, è fatta di parecchi organi che loro comunicano fra di loro, non è che tacciono, loro si parlano. In particolare si sa una cosa, è che il muscolo quando si muove produce delle sostanze che sono molto favorevoli al cervello, e dunque chi si muove di più dovrebbe essere più intelligente. Poi anche il nostro cervello deve essere allenato, bisogna forzarsi di ricordarsi le cose, bisogna leggere una pagina di giornale e poi essere capaci, poi quando si chiude il giornale, di dire qualcosa, non guardare la televisione e poi 5 minuti dopo non si sa neanche quello che si è guardato. Dunque dobbiamo essere attivi sia cerebralmente che fisicamente, e così ci manteniamo in forma.
Una domanda di un'altra ascoltatrice: assumendo regolarmente per golosità tanti zuccheri sotto forma di dolci, si può favorire l'insorgere del diabete?
Finché la persona, e qui insisto su questo fatto, finché la persona ha un giro vita accettabile, non è poi così importante di mangiare dolci o di mangiare pane o di mangiare patate. L'importante è proprio di mantenersi in forma.
Torniamo a parlare di diabete perché abbiamo in linea la signora Pina. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Io ho questo problema, che è della diabete, che mi scende giù ogni 2 ore, devo andare a mangiare, se no però mi tenta a diventare più grassa, non posso dimagrire io. Per quello, perché anch'io ho fatto un'operazione allo stomaco per dimagrire, e invece adesso sto prendendo tanti chili.
Ci ascolta per radio, signora Pina, grazie per la domanda.
Grazie.
Allora, questa signora effettivamente ha fatto un'operazione dello stomaco per dimagrire, e invece di dimagrire sta aumentando di peso, e poi dice: se il mio zucchero scende spesso, io devo mangiare per forza perché sennò mi sento male. Questa è una situazione che esiste e per la quale bisogna trovare una soluzione.
Parlavamo prima di zuccheri assunti per golosità, ci diceva la signora, bisogna tener conto comunque nel computo degli zuccheri anche tutti quelli nascosti di cui non ci rendiamo conto.
Sì, i carboidrati nascosti certamente, poi la gente tende a mangiare male. Perché mangia male? Perché semplicemente mangiano troppo in fretta. Non si gustano veramente le cose, non sanno apprezzare il cibo. Non è proibito mangiare un po' di dolce, persino al diabetico può mangiare un po' di cioccolato, non fa niente, però se lo fa deve essere capace di apprezzare quello che mangia, non mangiare di nascosto rapidamente. E bisogna mangiare non solo con la bocca ma anche con la testa.
Una signora le chiede un consiglio molto pratico, dice che il marito ha un'alta familiarità di problemi cardiovascolari e di diabete tipo 2, ultimamente ha messo molto peso soprattutto sull'addome e non fa più attività fisica, però come succede tante volte le persone sono sorde, non vuole fare niente dal punto di vista medico o dietistico. Come fare a convincerlo? Chiede la signora. Signora disperata.
Io non so esattamente chi ha parlato con suo marito, ma probabilmente non ha trovato le persone giuste, perché se trova le persone giuste dovrebbero riuscire a convincerlo. Lei è difficile, perché se lei continua a dire a suo marito non mangiare, non fare, non dire, questo qui si arrabbia e poi fa ancora il contrario. Penso che suo marito dovrebbe consultare delle persone che sono in grado di convincerlo a fare qualcosa, ma ha ragione che il fatto di aumentare di peso, se ha già questi problemi cardiovascolari, non sia una buona idea.
Tanti ascoltatori ci chiedono a proposito di frutta, appunto degli zuccheri contenuti nella frutta, e qualcuno chiede in particolare se i cachi si possono mangiare, altri ci chiedono informazioni sulle marmellate, eccetera, quindi frutta e marmellate.
Sì, è giusto che non è proibito mangiare i cacchi, non è neppure proibito mangiare la marmellata. Però bisogna sapere che effettivamente la frutta contiene zucchero, questo è assolutamente vero, e non bisogna esagerare con la frutta. Quello che è importante è capire che se la frutta è mangiata all'interno del pasto ha un'altra influenza sul nostro corpo che se mangiata isolatamente, e non bisogna continuare durante tutto il giorno a mangiare mele, cacchi e dolciumi, quello certamente di no, cercare di limitare questo ai pasti.
Qualcuno ci chiede se si ha problemi di edema ai piedi, dice, ho anche un sistema linfatico che non funziona bene, faccio l'infodrenaggio ma sono aumentata tanto di peso, parentesi, anche di vita, può insorgere il diabete?
Se qualcuno della sua famiglia è diabetico, sì. Se nella famiglia non c'è nessun diabetico, probabilmente non lo svilupperà. Però il fatto di aumentare di peso non è una cosa buona. Lei dovrebbe proprio cercare di trovare la soluzione per non più aumentare di peso.
Paolo invece ci chiede come reagisce il pancreas ai cosiddetti zuccheri artificiali, vedi per esempio l'aspartame, saccarina e altri.
Allora è conosciuto effettivamente che stimolano un po' l'appetito. Dunque le persone che prendono quelle cose lì purtroppo pensano di risparmiare perché non mangiano zucchero, ma in realtà queste sostanze fanno spesso aumentare di peso, perché stimolano nel nostro cervello la voglia di mangiare. Perché noi le consideriamo come dolci, il nostro cervello le capisce così.
Quindi il famoso cucchiaino di zucchero nel caffè, nel tè, non fa male?
Secondo me è meglio prendere, se si vuole, un cucchiaino di zucchero nel tè, nel caffè, piuttosto che ricorrere a questi alimenti che sono poveri in zucchero con l'aspartame, che poi alla fine non ci aiutano a dimagrire.
Nadia ci chiede invece se può spiegare quali sono i sintomi dello zucchero basso e alto.
Allora, solitamente purtroppo lo zucchero alto non dà molto fastidio. Tantissima gente dice quando sono un po' più alto sto meglio. Ci sono diabetici che dicono quando va la glicemia è 12-13 mi sento anche meglio. Questo è un dato di fatto. Se è molto alto, chiaramente allora la persona comincia a dover urinare molto più spesso e questo è fastidioso, e dunque cercherà di tenerlo un po' più basso. Invece l'ipoglicemia effettivamente una persona se ne accorge perché gli gira la testa, suda dei battiti di cuore, e allora lì subito farà qualcosa. Ma purtroppo lo zucchero alto non dà molto fastidio se alto entra in certi limiti.
Ci viene chiesto anche se ci si può accorgere se c'è un problema da qualche sintomo oppure se si può farlo solo con le analisi del sangue.
Purtroppo il diabete è un problema, un disturbo metabolico silente, vuol dire che finché non si misura, e poi vi ho dato qualche elemento di misura, la girovita eccetera, finché non si fanno quelle cose lì, effettivamente non si riesce a sapere esattamente. Io penso che se qualcuno ha un diabetico in famiglia deve assolutamente consultare qualcuno in grado di dirgli se è a rischio o non è a rischio e quello che deve fare.
Arrivano anche numerosi messaggi a proposito dell'alcol, quindi ci chiedono sia se si può bere per esempio il solito bicchiere di vino a tavola piuttosto che la birra, e come regolarsi invece magari nelle serate con gli alcolici.
Beh, troppo alcol non va certamente bene, ma questo non ho bisogno di dirlo qui in radio. Di bere un bicchiere di vino al pasto non sembra essere deleterio assolutamente. Vino o birra non c'è un'enorme differenza, è la quantità di alcol che è importante. Dunque non è proibito quel diabete, al contrario, il diabete non sale perché uno beve un bicchiere di vino.
Allora, un ascoltatore ci dice che il medico gli ha consigliato di bere un bicchiere di una nota bevanda, diciamo che sa di limone, prima di dormire per evitare i crampi notturni. Avendo un lieve diabete tipo 2, faccio male, chiede.
Io sarei mi faccio la domanda se una bevanda zuccherina anche in questo momento qui va bene. Non so se funziona o non funziona, quanto è il suo diabete solitamente. Dunque è difficile rispondere a questa domanda, ma certamente le bevande zuccherine non sono da consigliare a un diabetico di tipo 2.
Rodolfo invece chiede: con la glicemia al 6,5 sui 3 mesi, è necessario misurare quotidianamente la glicemia, appunto, per poi eventualmente prendere misure necessarie?
Assolutamente no. Effettivamente si fanno troppe misure, se da un giorno all'altro le glicemie sono sempre uguali, non è necessario di misurare ogni giorno. Misurare forse un profilo completo una volta alla settimana basterebbe. C'è veramente un misurare che non ha molto senso perché è anche molto costoso.
Sempre a proposito del girovita, chiedono se può nuovamente ripetere i dati e soprattutto quando si comincia ad avvicinarsi, a quali limiti cominciare a preoccuparsi, insomma.
Allora, ci sono dei limiti che sono stati stabiliti secondo questi studi, che fanno vedere che il rischio in particolare cardiovascolare aumenta con un aumento del girovita. E questi limiti sono diversi per l'uomo e per la donna. L'uomo ha diritto a un metro e cinque, la donna invece è vicino all'80-86. Se si superano questi valori qui, per l'uomo più di un metro, per la donna più di 85, bisogna cominciare a preoccuparsi.
Joel invece chiede: la stevia va bene per i diabetici?
Sì, si può certamente prendere. C'è gente che trova che non ha un gusto molto, molto buono, ma si può prendere.
Carla invece dà dei consigli, dice: io per non insomma rinunciare al cioccolato, un quadretto al giorno lo taglio in 4, alla fine come se ne mangiassi 4 e lo gusto assai.
È bravissima, penso che sia proprio quello che bisogna fare, bisogna mangiare adagio, non troppo, e avere il piacere se si mangia.
Invece qualcun altro ci chiede: sono un sessantenne da anni, il mio medico mi ha diagnosticato dei problemi al pancreas, nel senso che buona parte delle proteine e un terzo dei grassi non vengono assunti. Mi ha prescritto un farmaco che si chiama Creon. in caso di pasti impegnativi. Dunque, possono insorgere problemi di diabete o possono essere questi stessi problemi di diabete?
Il fatto di prendere il creon o un'altra o degli enzimi assolutamente non aumenteranno le probabilità di fare il diabete. Invece bisogna sapere che se il pancreas è difettoso, molto spesso una persona che ha fatto una pancreatite col tempo rischia effettivamente di sviluppare un diabete, perché è lo stesso organo che produce l'insulina nelle isole di Langerhans, è lo stesso che produce questi enzimi che ci permettono di digerire. Dunque c'è una prossimità geografica, se si può dire, e uno influenza l'altro.
Invece Mario ci chiede se la dieta chetogenica è vero che sia l'unica a fare, insomma, il caso in caso di diabete 2.
In caso di diabete 1 e di diabete 2 bisogna limitare i carboidrati, quello è sicuro, perché i carboidrati sono effettivamente difficili da gestire e richiedono molta più insulina per funzionare. Con quello che abbiamo detto prima, che noi dobbiamo cercare di risparmiare il nostro pancreas, come abbiamo detto alla signora che mangiava la pasta e poi mangiava anche il pane in più, è meglio se riusciamo a essere un po' restrittivi sui carboidrati. Dunque questo è assolutamente vero. Adesso di andare fino alla dieta chetogena è un altro problema, lì non lo farei senza chiedere un parere a un professionista, però certamente che il diabete è meglio equilibrato se uno evita di mangiare troppe patate, pane, eccetera.
E un ascoltatore dice che può aiutare molto, secondo lui, mangiare prima dei pasti le verdure.
L'idea di mangiare l'insalata o le verdure prima dei pasti o di bere acqua è quella di avere un po' meno fame e di non divorare il pasto che viene dopo. Dunque quella può essere un'ottima idea di farlo.
E un'altra ascoltatrice chiede: l'asportazione della cistifeglia influisce sul diabete o le glicemie?
No, la cistifeglia nella nostra civiltà attuale non serve a granché. Serviva quando la gente mangiava molto raramente, le tribù che abitavano nelle caverne, quando prendevano un animale mangiavano tantissimo perché poi il giorno dopo, i giorni dopo non avevano niente da mangiare e dunque avevano bisogno di una quantità enorme di bile che si accumulava in questa vescica biliare, ma oggi effettivamente non è più così importante perché la produzione giornaliera di bile è sufficiente per i nostri bisogni e la nostra alimentazione.
Abbiamo corso, io davvero ce l'ho messa tutta per leggere tutte le domande dei nostri ascoltatori, che oggi vi ringrazio, sono state davvero tantissime. Ringrazio il dottor Pietro Gerber,
prego, prego,
per le risposte, insomma, e i preziosi consigli che ci ha dato. Io a questo punto vi ricordo che la consulenza tornerà lunedì con Isabella Visetti e vi auguro buona giornata e buon fine settimana.
Buona giornata.
La consulenza.